La rosa purpurea di Franco D'Assisi.
Ben ritrovati amici del cinema qui su Radio 24 alla Rosa Purpurea, la nostra ora di cinema con tutti i film e tutte le novità che riguardano questo periodo prenatalizio, che di solito avrebbe visto la volata delle nuove uscite in sala per Natale, che invece quest'anno è diverso, vede la volata invece delle nuove proposte in streaming. Ce ne sono tante e sarà una puntata davvero piena di grandi nomi, piena di grandi autori, di grandi registi, di grandi attori. Avremo una piccola intervista esclusiva che ha fatto la nostra Sonia Serafini in streaming con Meryl Streep per raccontarci The Prom, che arriva su Netflix. Avremo Gabriele Salvatores che ci racconterà il suo film sul Covid, Fuori era primavera, nella nostra trasmissione. E poi avremo Citto Maselli, un gigante del cinema italiano che ha appena compiuto 90 anni e che sarà in collegamento con noi fra poco. E ancora Sidney Sibilia, ricorderete la saga di Smetto quando voglio, ebbene con il suo nuovo divertentissimo film L'incredibile storia dell'Isola delle Rose, anche questo su Netflix. Ma prima di tutto abbiamo Boris Sollazzo che è già in collegamento con noi. Ciao Boris!
Buongiorno Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Con questo parterre de roi mi chiedo cosa ci faccio qui.
No, adesso te lo dico. Prima di tutto sai cosa ci facciamo? Facciamo che dedichiamo questa puntata al grande Kinky Duke. Perché io non sono uno di quelli che dice non vedo l'ora il 2020, sai, questa roba degli anni sfigati, eccetera. Vabbè, però devo dire che ultimamente veramente non ci si sta più dietro. È successo in tanti campi, nella musica con il grande Stefano Dorazio, nello sport con Maradona e Paolo Rossi nel giro di pochi giorni, adesso ancora nel cinema, che già aveva dato le sue vittime al Covid, con Kinky Duke, che si è spento a 59 anni, un leone d'oro di Venezia, con film straordinari come L'Isola, Ferro 3, tanto per dirne alcuni. E quindi, diciamo, puntata dedicata al grande Kinky Duke, sul quale cercheremo di fare un approfondimento magari nelle prossime settimane. Però, Boris, parliamo voltando pagina in maniera drastica, diciamo così, anche come clima e come sensazione. Parliamo di queste proposte che arrivano sullo streaming per Natale, cominciando da un musical senza se e senza ma di Ryan Murphy, si intitola The Prom.
Siamo venuti in questa comunità per aiutare una ragazza.
Voglio poter andare al ballo come chiunque altro.
Contrario.
Tu non sei sola.
È stato un musical di Broadway, non è andato benissimo con il pubblico, è stato chiuso abbastanza presto tutto sommato ed è stata un po' una sorpresa, perché sulla carta c'erano tutte le possibilità di sfondare anche a Broadway, tanto che ne è stato fatto comunque un film, perché chiaramente chi l'ha prodotto ci crede. La regia, dicevamo, di Ryan Murphy, showrunner di tante importanti serie TV, un cast stellare: Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden irresistibile, Keegan-Michael Key e Andrew Reynolds. La storia quella di un gruppo di stelle del teatro di Broadway che vengono da un flop e cercano di rilanciarsi trovando una storia nella provincia americana di una ragazzina che avrebbe voluto portare al ballo la sua ragazza e che ha trovato l'impedimento dei genitori, delle autorità, eccetera, e quindi cercano di innamorarsi di quella storia per farne un volano pubblicitario per se stessi. Piano piano però entreranno talmente tanto in questa storia che diventerà davvero qualcosa che fa battere il loro cuore. Un film che ha, diciamo, Boris, i canoni perfetti del musical, cioè non si sposta nel bene e nel male, non ti inventa nulla, però secondo me non ha neanche grandi cadute, a servizio anche tra l'altro di una composizione musicale molto anche da primo ascolto, cioè è un musical che ti entra abbastanza nella testa. Ed fa piacere ritrovare, la sentiremo fra poco qui alla Rosa Purpurea, Meryl Streep ancora una volta dopo Mamma Mia in un ruolo musical.
Sì, non solo, è un altro dei tanti film in cui canta e canta meravigliosamente. Devo dire che i pregi migliori di questo film stanno proprio nella sua struttura, cioè nell'essere un musical incredibilmente bilanciato tra le sue parti musicali e le sue parti cantate, e le sue parti scritte e parlate. E questo non è banale, perché negli ultimi anni il musical è diventato spesso ridondante e kitsch. Questo aveva tutto per essere kitsch, anche il regista, perché è lo showrunner di Glee, per dirne una, e invece questo equilibrio strutturale nel film è determinante perché questo non accada, ed è interessante anche produttivamente, perché oltre a quello che dici tu fa parte di un progetto che per ora è una trilogia, proprio con Ryan Murphy, con cui Netflix e questo showrunner continuano il percorso, che vedono una dinamica dei generi pop al servizio però di temi importanti, resi alla portata di tutti. Murphy ci mette tutta la sua abilità di showrunner, riuscendo in una piccola serialità compressa a costruire tutte le dinamiche necessarie per conquistare il pubblico, per tenerlo attaccato alla poltrona, come dici tu, senza grandi picchi e senza grandi cadute, con una regolarità invidiabile e soprattutto con un cast che non sbaglia nulla, se si esclude forse Kerry Washington, che come cattiva quasi da fiaba nera, no? Sembra una strega cattiva, è l'unica vera nemica della protagonista. Stupenda Meryl Streep, che riesce da mattatrice a tenere anche le scene più deboli. Molto brava Nicole Kidman, che negli ultimi anni diciamo che si era un po' persa a seguito di copioni non eccezionali e anche di un allure, di un fascino che erano sfioriti anche a livello di talento, e che qui invece in un ruolo quasi spensierato nella sua profondità riesce a portare avanti un personaggio che alla fine dà la soluzione a tutti i problemi, quello di mangiarsi un gelato alla crema. Scherzi a parte, The Prom è quello che promette, cioè mantiene quello che promette, ti fa sentire tanta musica che probabilmente finiranno nelle nostre playlist streaming, ti fa commuovere, ti fa divertire, ti intrattiene, e per un film natalizio è tanta roba.
Assolutamente, assolutamente. C'è un tripudio di paillette che non sto a dirvi, veramente, di colori con questo film The Prom. E allora, fra poco sentiremo Meryl Streep. Tu rimani con noi, Boris, perché più tardi ci risentiamo per parlare di un altro film, tutto italiano, con il De Luigi ancora alle prese con il Natale e con Babbo Natale a Batantuono. Prima però, la viabilità. Fra poco, Meryl Streep alla nostra...
La rosa purpurea.
Che succede qui? Chi siete? Spiegatemi.
Oh mio Dio, quella è...
Ah, sa chi sono sicuramente. Dov'è la mia suite?
Noi non abbiamo una suite.
Adesso ce l'avete una suite?
Torniamo a parlare ancora di The Prom in apertura di questa seconda parte della Rosa Purpurea. Come promesso, abbiamo l'intervista con Meryl Streep, che è stata raggiunta via streaming dalla nostra Sonia Serafini. Ascoltiamola.
In questo film lei balla, recita, canta, sembra essere davvero una grandissima festa. Come si è trovata sul set e soprattutto chi è il suo personaggio?
I'm the oldest person in the cast and I have the most dancing.
Sono la persona più anziana del cast e sono quella che balla di più. Il che è strano, perché quando ho visto lo show, e non lo avevo visto prima che Ryan mi chiamasse per chiedermi se volevo dare un'occhiata al progetto, mi dicevo andrò la prossima settimana, e così quando alla fine sono andata ho scoperto che stava per chiudere e non potevo crederci, perché gli spettacoli erano sempre stracolmi di persone e non ho mai assistito a una reazione del genere in un teatro. C'era gente in piedi sulle sedie che urlava, piangeva, rideva, ma in ogni modo mi ero resa conto che la protagonista non ballava molto. Quando poi sono andata a Los Angeles mi hanno spiegato che nel film ci sarebbe stata molta danza e molta velocità. È stata dura, ma molto divertente.
Lei ha partecipato a tantissimi musical di successo. Che cosa le piace di più di questo genere cinematografico?
I love the dancing.
Penso che più di ogni altra cosa ho amato il ballare, perché non sono una ballerina nella mia vita reale e amo le sensazioni che provo quando vedo qualcuno farlo. Ci sono molti momenti in The Prom in cui i giovani si alzano a ballare. Lo stesso durante le prove. Spesso si sono alzati e hanno dato a tutti una spinta con la loro esuberanza, gioia, vitalità, la felicità di essere vivi. Questo è l'aspetto che fa la differenza nel musical. Toglie il coperchio dalla pressione della vita. Qualsiasi sia la tristezza che uno si porta dentro, la vita è irresistibile nei musical. Quando le persone iniziano a ballare e cantare è magnifico. Ed è quello che amo in questo genere.
That's what I love about musicals.
Era già una fan di Ryan Murphy e soprattutto dei suoi lavori prima di lavorare con lui?
Well, yes, I was a Ryan Murphy fan.
Sì, ero una fan di Ryan Murphy, ma ero allo stesso tempo spaventata da lui a causa di American Horror Story. Sono stata spinta all'interno delle sue paure ed è stato bello e terribile e anche grottesco. Percepisci la verità. Sapevo avesse un occhio affilato per cosa sia davvero spaventoso nella vita vera, ma devo dire che non ero preparata per la gioia che porta nel suo lavoro e l'amore e le dimensioni di questo sentimento. Ho amato questa esperienza, non ero preparata per questo suo non essere spaventato nell'esporsi così tanto. È stato come un grande abbraccio. Ed è la cosa che più ci serve in questo momento nel mondo.
A big embrace, and boy do we need it right at this time of the world.
Meryl Streep alla Rosa Purpurea, intervistata da Sonia Serafini per raccontarci la sua partecipazione nel musical The Prom, a disposizione in abbonamento su Netflix. Adesso giochiamo insieme, prima di passare a Gabriele Salvatores, che fra poco sarà con noi a raccontarci invece il suo film sul lockdown, Fuori era primavera. Dicevo, giochiamo insieme con la prima traccia del film misterioso di oggi.
Ti ho chiesto di portare il diario a questi appuntamenti.
Lo sto usando come diario, ma anche per scrivere le battute, pensieri divertenti e le osservazioni.
Un film, diciamo, di quelli che hanno dominato l'ultima stagione vera del cinema internazionale prima che si abbattesse il lockdown su tutti. E allora, se l'avete già individuato, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla rosapurpurea@radio24.it. Ci sono due Blu-ray di grande livello di questo film che vi aspettano. Più tardi vi facciamo ascoltare un'altra traccia.
Che cos'è il coronavirus?
La preghiera.
Siamo l'esercito che combatte il coronavirus.
Oggi è mezzanotte. Speriamo in una notte tranquilla.
Come se fossimo Superman.
Ciao, ciao.
Perché non ho
risposto? Stavi meglio senza leopardi?
Ciao, papà.
E anche oggi si guadagna domani.
110 e 9.
Andiamo a fare i compiti.
No!
Quante ne abbiamo vissute durante il lockdown di marzo e aprile, quanti momenti belli, brutti, sono rimasti dietro uno schermo di un computer, di un telefonino, dentro la porta di casa. Il lockdown è una cosa che ci ricorderemo e non ce lo siamo ancora certo dimenticati, perché le cose non è che stiano andando tantissimo meglio, un filino, non tantissimo meglio. Fuori era primavera, questo è il film collettivo di Gabriele Salvatores che Rai Play propone dal 10 dicembre ormai, e Rai 3 trasmetterà il 2 gennaio, quindi c'è un doppio appuntamento per questo film, appunto con la firma di Gabriele Salvatores, che è in collegamento con noi. Ciao Gabriele.
Ciao a tutti, buongiorno, buonasera, non so che...
Ma guarda, un po' giorno, un po' sera, qui siamo mezzo pomeriggio, fine pomeriggio.
Esatto, però fa buio presto.
Senti Gabriele, partiamo da questo un film collettivo di Gabriele Salvatores, dice tutto se vogliamo, no? Perché dice di un regista, sì. Di un autore che però utilizza il materiale questa volta prodotto direttamente dalla gente. Quando è nata in te questa esigenza di raccontare il lockdown in questo modo?
Ma guarda, innanzitutto l'idea di lasciare una testimonianza di quello che stavamo vivendo, allora era, tra l'altro, la situazione era molto diversa da quella in cui viviamo oggi, perché c'era molta più solidarietà, se vuoi, collaborazione, quasi una certa allegria, anche se la parola non è giusta, insomma, ma la voglia di comunque pensare che sarebbe stato un episodio relativamente breve nelle nostre vite, che poi si sarebbe superato. Oggi la situazione è un pochino differente, però l'idea era quella proprio di lasciare raccontare agli italiani una situazione molto particolare come quella del lockdown. Infatti non ho girato neanche un fotogramma, io avevo già fatto un esperimento del genere in una cosa che si chiamava Italy in a Day e che aveva dato dei risultati interessanti. E vedi, è un uso dei social non come quelli che non mi piacciono, ma un uso della tecnologia e quindi del social veramente di vera comunicazione. Poi ci vuole qualcuno che si prenda in mano la responsabilità di avere un suo sguardo, di mettere in ordine le cose, e quello è compito mio. Ma per quello è un film collettivo, cioè degli italiani, di Gabriele Salvatores, perché mi sono preso io la responsabilità di montare alcune cose, altre no, ma questo è giusto così, qualsiasi regista o padre o dovrebbero essere anche politici così, ma insomma non sempre lo fanno.
Il film procede proprio affrontando quasi i filoni che ci ha regalato il coronavirus, dallo studio dei bambini a casa a tutti che preparavamo le focacce, dal dramma delle terapie intensive nel quale le telecamere degli infermieri sono entrate ai loro occhi lucidi. È veramente, ci sono i comparti di tutto quello che abbiamo passato in quei mesi. Però Gabriele, tu cominci con gli elementi di una natura bistrattata, sono proprio le prime immagini bistrattate. Sì. E anche un po' vendicativa in qualche modo, possiamo un po', quasi mi viene in mente che forse tu volevi dirci che è quasi una rivolta della natura contro di noi questo coronavirus.
Lo hai detto bene, è giusto, ci tengo a questa cosa, io il mio pensiero, per carità, non vuole essere per forza la verità, però lo credo davvero, noi il nostro pianeta lo stiamo veramente mettendo a dura prova, gli stiamo facendo del male, e come qualsiasi organismo vivente a un certo punto reagisce anche con degli anticorpi, cioè il virus del pianeta siamo noi, non è il Covid, il nostro virus è il Covid, ma il virus del pianeta siamo noi che lo stiamo veramente massacrando, dalle deforestazioni agli allevamenti intensivi di animali, le deforestazioni portano anche al salto di specie, appunto, del virus tra animali selvaggi che dovevano vivere in un ambiente totalmente diverso e che paradossalmente ci troviamo invece a contatto, al clima ovviamente, al riscaldamento del pianeta. Guardate, io credo che questo sia una cosa che abbiamo poco tempo per affrontare e dobbiamo assolutamente affrontarla, perché sennò noi ce la caveremo, ma i nostri figli e i nostri nipoti si troveranno in una situazione, non dico alla Mad Max per citare un film, ma insomma è una situazione difficile, certo. Si lotterà per avere l'acqua, per esempio.
Senti, i bambini, hai detto i nostri figli, i nostri nipoti, tu fai vedere dei bambini supereroi, li abbiamo sentiti anche nella clip, che combattono con la spada di cartone il coronavirus, sì. Dei bambini anche inquadrati dietro delle metaforiche sbarre che sono il cancello di casa da cui non potevano uscire. Cosa resterà dei bambini di questa storia?
Questo me lo chiedo, io non ho figli, però ho un sacco di nipoti, anche piccolini. È curioso, ne parlavo con loro, proprio le mie nipotine, le figlie di Marta, che poi è la figlia di Diego, quindi in famiglia. Ma lo stanno vivendo per adesso come una strana situazione a metà tra una cosa fantasy, di fiction e di realtà. Ho paura che se la cosa andrà avanti tanto, insomma, un po' nel loro inconscio rimarrà questa cosa e li segnerà sicuramente.
Grazie Gabriele. Fuori era primavera, lo ricordo, il film collettivo di Gabriele Salvatores, Rai Play, disponibile già dal 10 dicembre e poi su Rai 3 il 2 gennaio. Grazie davvero Gabriele e a presto, speriamo di persona.
Davvero, davvero speriamo di vederci. A prestissimo.
Gabriele Salvatore, Sala Rosa Purpurea, per il suo film collettivo sul coronavirus e soprattutto sul lockdown, su quell'esperienza incredibile che abbiamo tutti vissuto, un po' surreale. Adesso linea alla regia, fra poco torniamo insieme. Citto Maselli, un grande del cinema italiano che ha compiuto 90 anni pochissimi giorni fa, sarà con noi per ripercorrere e ricostruire questa sua lunghissima e splendida carriera. Fra poco.
La Rosa Purpurea.
Di nuovo insieme alla Rosa Purpurea, e questa parte del nostro programma è dedicata in apertura. Fra poco sentiremo Sidney Sibiglia che ci racconterà il suo film L'incredibile storia dell'Isola delle Rose, però adesso vogliamo collegarci con Casa Maselli, perché Francesco Maselli, detto Citto, grande regista del percorso del nostro cinema migliore, un percorso cominciato negli anni 50, prima con un episodio dell'amore in città, poi con Gli Sbandati, il suo vero film d'esordio, e terminato solo nel 2009 con un film che si intitola Ombre Rosse. Insomma, Citto Maselli ha firmato tanti film del nostro del nostro cinema migliore. Pensiamo alla Donna del Giorno, ai Delfini, agli Indifferenti, e poi in tempi più recenti a Lettera aperta a un giornale della sera, Storia d'amore, Codice privato, L'alba. E allora Citto Maselli è stato festeggiato in maniera molto brillante e fresca con una giornata a lui dedicata proprio il 9 dicembre, il giorno in cui ha compiuto 90 anni. È stato festeggiato con una festa in streaming, come si conviene in questo momento. E sentite con quale arguzia Citto Maselli, che fra poco sarà con noi, ha brindato virtualmente con tutti quelli che lo stavano seguendo in quel momento.
Ho in mano un bicchiere virtuale con dentro lo champagne virtuale. Volevo fare un brindisi a un futuro dove forse, dove sicuramente ci sarà quello che abbiamo aspettato da tanto: una rivoluzione con una società migliore dove non ci sia lo sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo.
Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Tanti auguri a Citto, tanti auguri a te.
E così Massimo Ranieri gli ha fatto gli auguri in uno dei tanti videocollegamenti di quella giornata. E sono stati tanti gli omaggi che gli sono arrivati, il grande affetto attorno a questo irriducibile del nostro cinema più impegnato, che abbiamo in collegamento con noi. Citto Maselli, grazie per essere qui in collegamento con la Rosa Purpurea. Citto, 90 anni compiuti, come abbiamo detto, con grande freschezza. Voglio partire chiedendoti una cosa: tu sei stato partigiano, sei stato protagonista della guerra, quella vera, quella, la seconda guerra mondiale, avevi 15 anni, ma come dire, è stato un episodio, una storia che ti ha segnato profondamente. Molto spesso in questo periodo della pandemia si è sentito dire è come una guerra. Allora partiamo da qui: è davvero come una guerra?
Sinceramente no, non è come una guerra, è una cosa che compensa quella quantità di morti per cui si può associare alla guerra. Però la guerra di cui noi parliamo era in Italia una guerra di liberazione, era una guerra importante perché si trattava di superare il fascismo e il nazismo, quindi era una guerra speciale, particolare.
Preparando questa intervista ho rivisto alcuni tuoi film di diversi momenti, però la cosa che li ha messi molto insieme, penso a un film come Gli Sbandati per esempio, oppure al tuo episodio dell'amore in città, o anche film più recenti come Le Ombre Rosse, quello che ti ha sempre contraddistinto è una grande passione per il racconto dell'uomo.
Grazie, mi fai un complimento meraviglioso. Infatti io tento questo proprio, attraverso la psicologia, attraverso la prova di raccontare in realtà la realtà sociale in cui viviamo. Quindi mi stai facendo un grande complimento, ti ringrazio molto.
Assolutamente dal cuore, cioè nel senso che è quello che penso davvero del tuo cinema. Se pensi diciamo a quello che hai fatto nella tua carriera lunghissima di cineasta, cosa ti rappresenta, che film ti rappresenta di più secondo te? C'è un film che senti essere quello che rappresenta Citto Maselli?
Forse il mio primo film, Gli Sbandati.
Gli Sbandati, e perché?
Perché in qualche modo c'è un ritratto di questo ambiente borghese, alto borghese, e però c'era anche come poi si insinuava la necessità della resistenza. Quindi in qualche modo era anche autobiografico, anche se io avevo una famiglia già antifascista, però certamente Gli Sbandati è quello che più diciamo, mi rappresenta.
Grazie, grazie Citto Maselli e ancora auguri per questi splendidi 90 anni.
Grazie, grazie, grazie a voi.
E fra Citto Maselli, che compie 90 anni, e Sidney Sibilia, che fra poco sentiremo e ci racconterà il suo nuovo film, L'incredibile storia dell'Isola delle Rose, è arrivato il momento di giocare di nuovo insieme, con la seconda traccia del nostro film misterioso di oggi.
Non ti preoccupare per i soldi, mamma, che il mio numero è pronto per le platee importanti ormai.
Ma pensi di poterlo fare?
Che vuoi dire?
Beh, un comico non deve essere divertente.
Un film da vincere, perché ci sono due copie in un Blu-ray davvero molto speciale che vi aspettano. Fra poco sveleremo tutto, ma intanto, se avete individuato il film, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo a larosapurpurea@radio24.it, perché ci sono due copie in Blu-ray che fra poco assegneremo.
Facciamo un'isola fuori dalle acque territoriali italiane. Devo vivere davvero secondo le nostre regole.
Benvenuti sull'Isola delle Rose!
E c'è questo ragazzo con dei suoi amici. Ha costruito un'isola e si è dichiarato indipendente.
Non ho capito, devi ripetere.
Incredibile, incredibile. Anche già questo momento mi fa molto ridere. Zingaretti e Bentivoglio, politici che parlano di questa incredibile storia. Tutto vero, tra l'altro, costruire uno stato indipendente al largo di Rimini sopra una piattaforma tipo quelle petrolifere, però dichiararla indipendente e crederci talmente tanto da voler andare all'ONU e al Consiglio d'Europa a dire che vogliamo essere riconosciuti. Cioè, una follia fuori da ogni logica, ovviamente, vera, che è stata compiuta da Giorgio Rosa in quei favolosi anni 60, segnatamente nel 68, appunto con questa Isola delle Rose, che adesso diventa un film su Netflix, L'incredibile storia dell'Isola delle Rose, con Elio Germano nei panni del protagonista. Terza prova nel giro di un anno di Elio Germano assoluta, anche nel linguaggio e nel body language, cioè in come muove da bolognese, lui muove il corpo da bolognese, come lo muoveva da figlio della terra nel Ligabue, come lo muoveva, lui muove il corpo in una maniera diversa ogni volta che affronta un film, è incredibile. Matilda De Angelis, Fabrizio Bentivoglio, Luca Zingaretti, François Cluzet, quello di Quasi Amici, ve lo ricorderete, insomma, cast straordinario, a governare il quale c'è Sidney Sibilia, che è in collegamento con noi. Ciao Sidney!
Ciao, ciao, come va?
Bene, 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 va molto bene, perché è una settimana piena di cinema, dovendoci privare della sala, che è il luogo che noi abbiamo di più al mondo, chiaramente, certo. Devo dire che sulle piattaforme questa settimana sta arrivando tanta roba, e su Netflix arriva la tua Isola delle Rose. È una storia pazzesca, che mi ricorda, sai cosa mi ha ricordato subito quando ho visto un po' i primi cenni? Quella di I Love Radio Rock, cioè quella di questo, sì, senso di extraterritorialità, di voler costruire qualcosa in cui non rendere conto a nessuno, che era proprio dei giovani, anche un po' anarchici, in un certo periodo della storia.
Sì, però diciamo che questa qua è verissima, e l'opera di Rock mi sa che era un po'... Assolutamente,
sì, era un po' esatto, era un po' gonfiata.
No, lo dico anche per togliermi dei meriti, cioè io alla fine ho semplicemente cercato di fare il riassunto di questa storia incredibile che ho letto per caso, quindi lo dico per quello.
Ecco, cioè, come ci arrivi, quel primo ritaglio, quando ti arriva in mano?
Il primo ritaglio era... Io stavo scrivendo Smetto quando voglio 2 e 3, che sai che li ho scritti e girati insieme, certo. E c'aveva questa... C'era lì, lo devi scrivere con Wikipedia sempre aperto, perché c'erano tutti dei tecnicismi complicatissimi, e quindi dovevamo controverificare ogni volta se la chimica si trovava, o il latino, o tutto il resto. E la home page di Wikipedia ha una specie di finestra, ce l'ha tuttora, credo, che tu non tutti sanno che, e c'era questa piattaforma e c'era scritta Isola delle Rose micronazione. Apro per curiosità e leggo una storia incredibile, di quelle che dici: ma perché non ci hanno mai fatto il film di questa storia? Poi ti ricordi che tu sei uno che i film li fa, e quindi a un certo punto ce lo faccio io.
Senti, è una storia appunto d'amore ed anarchia, potremmo dire, citando un celebre film, di qualcuno che si inventa un mondo, forse sapendo già dall'inizio, forse non illudendosi mai che possa resistere nel tempo, forse cercando quella strada per realizzare qualcosa che viene da dentro se stesso. E anche se le cose poi sono andate nell'unica maniera in cui potevano andare, ti chiedo, secondo te Giorgio Rosa, interpretato magistralmente da Elio Germano, ha vinto? È uno che ha vinto e uno che ha perso?
Beh, diciamo che uno l'ha vinto, perché se cioè è la cosa bella, no, per cui ci fanno i film, che sembra che hai perso, perché poi l'isola te l'hanno distrutta, ma poi ci fanno il film e quindi, diciamo, in qualche modo forse hai vinto.
Assolutamente.
Ma sta ancora là, e forse non ci facevamo il film perché dicevamo, ah vabbè, sì, quello di quell'isola, poi...
Ce ne sarebbero state tantissime nel frattempo, probabilmente.
Sì, forse anche, però in realtà diciamo che la cosa è che la mitizzazione è proprio quando, è come le rockstar, se non muoiono non è... Cioè, è più complicato farci il film, capito?
Senti, hai usato due registri abbastanza diversi, devo dire, nel racconto della parte dedicata a Giorgio Rosa, della sua follia, eccetera, eccetera, e però in un altro modo, e secondo me, proprio con un altro registro di recitazione, hai segnato invece la parte della politica che a un certo punto si occupa e si preoccupa di questa storia, di questa piccola storia che avevano ovviamente trascurato. E lì ci sono Fabrizio Bentivoglio e Luca Zingaretti, secondo me, fenomenali. Il diverso registro di recitazione nasce dal tipo di attore che avevi di fronte o era voluto da te già in scrittura?
Era voluto intanto un registro visivo diverso, cioè volevo fare una storia di orizzonti, di mare, di ripieni d'estate e una storia di stanze fumose, no? Dove poi in realtà nessuno davvero l'aveva vista l'isola, cioè mi piaceva che Franco Restivo poi col protagonista c'ha solo una telefonata, perché non ti abbassi a vedere, tu sei quello che spinge i bottoni in base a dei rapporti che ti fanno. E la cosa che però mi divertiva era che paradossalmente i ragazzi anarchici, un po' matti, sono i più realistici. In realtà, cioè quelli veramente surreali sono i politici.
Giorgio, te vivi in un mondo tutto tuo.
Che non ti piace?
No, non mi piace, perché si finisce arrestati. Perché te vivi in un mondo tutto tuo, ma il mondo non è tutto tuo. Ricordatelo bene, che non l'hai costruito te come la macchina.
Allora forse dovrei...
Fare cosa?
Costruire un mondo tutto mio.
Giorgio, era una metafora.
Ma te ci verresti,
non
allora?
Si può costruire un mondo.
Ma magari sì.
No, invece! Perché nonostante pensi il contrario, te non sei un genio.
L'incredibile storia dell'Isola delle Rose su Netflix, grazie a Sidney Sibilia.
Grazie, un abbraccio, grazie, a presto, ciao, grazie.
E allora, un'altra grande proposta in questo periodo, adesso lì nella viabilità, fra poco torniamo con Boris Sollazzo per parlare di un altro film italiano, un'altra commedia italiana, questa volta su Amazon Prime Video, si intitola 10 giorni con Babbo Natale.
La rosa purpurea.
Ammazzato Babbo Natale.
Senta, vuole chiamare qualcuno?
Non ha il telefono.
A chi? Chi?
Gli elfi.
Gli elfi.
Sorvoliamo sul fatto che si creda Babbo Natale, che già lo portiamo a Stoccolma con noi.
Che poi in realtà è più Gesù Bambino a portare i regali che Babbo Natale.
Come potete pensare che un neonato seminudo possa consegnare dei regali? Un po' di realismo.
10 giorni con Babbo Natale per aprire la quarta parte della Rosa Purpurea, il film di Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi, Valentina Lodovini, Diego Abatantuono nei panni di uno storditissimo Babbo Natale e poi un cast di piccoli molto molto in gamba. Ricordate 10 giorni senza mamma di un paio d'anni fa? Insomma, il plot è quello. Fabio De Luigi rimane ancora una volta... Dovrebbe rimanere ancora una volta da solo, in questo caso invece la famiglia lo segue in un viaggio improbabile su un camper altrettanto improbabile verso le zone, verso il nord Europa, verso le zone di Babbo Natale, proprio per cercare di rimettere insieme quella famiglia un po' sguaiata dopo quel 10 giorni senza mamma. Ma proprio l'incontro con Babbo Natale a Batantuono, un po' lisergico anche, devo dire, cambierà un po' le sorti. Anche qui ritroviamo Boris Sollazzo. Boris, parliamo un po' di questo film. Anche in questo caso niente di nuovissimo, se vogliamo, ma un passo e una scrittura soprattutto, secondo me, molto convincenti.
Niente di nuovissimo, anche perché Alessandro Genovesi ne ha fatto un genere, ma in questo caso è un merito, cioè ha costruito una serie di saghe concentriche, no? Col numero 10 a fare da padre nobile di questi suoi film e devo dire sempre con una grande efficacia, perché ha creato a un Pantheon, vedi Fabio De Luigi e Valentina Lodovini, per la scrittura, come sottolineavi tu, che è una scrittura solidissima, con alcune punte di politicamente scorretto, era perfettamente scelta la clip per far capire il tono molto divertente e anche intelligente della commedia, e perché il regista riesce a costruire un percorso che parla di modernità. Faccio un esempio. Il racconto di Fabio De Luigi come Mammo rende giustizia a una generazione come la nostra che si trova a dover interpretare questo ruolo, anche felicemente, anche se la definizione di Mammo continua a trovarla terribile, e che è una cosa che il cinema italiano non ha mai guardato, non ha mai considerato, nemmeno nelle sue potenzialità comiche, figuriamoci quelle drammatiche. Inoltre c'è un bilanciamento di linguaggi molto interessante, anche grazie a un Diego Abbandantuono che, come dice sempre Salvatore, se si accorgesse del talento che ha probabilmente sarebbe più grande di tutti, che di fronte a un personaggio che poteva tranquillamente portare nella farsa con grande efficacia, invece riesce con questo clochard che forse è Babbo Natale o Babbo Natale che forse è clochard, anche questa citazione di uno dei grandi classici del Natale, riesce a dargli una grammatica dolce, delicata, stramba, lisergica, che è il vero senso profondo del film. Il viaggio all'on the road è sempre un modo efficace per dare fluidità ed efficacia a un film del genere. C'è dentro sia la riflessione sul nuovo modello familiare, sul nuovo modello femminile e maschile, su quanto sia difficile tenere insieme una famiglia che ha tante visioni al suo interno, no? Dalla bambina che cerca magia in tutto, all'adolescente che si crede la Greta Thunberg italiana e a un primogenito che più per cattive compagnie che per altro si avvicina al nazismo, e tutto però con una leggerezza, una levità che noi abbiamo un po' perso nella commedia italiana moderna. Se dobbiamo trovare un difetto a un film che a me ha divertito molto ed è piaciuto molto, è forse il finale, che non è all'altezza di tutto il film, che invece appunto riesce a giocare con perfetto equilibrio tra tutti questi generi e tra tutti questi registri. La battuta su Gesù Bambino di Diego Abbandantuono io la trovo geniale, dissacrante, e appunto perfettamente fotografa lo spirito di questo film.
E allora, questo è 10 giorni con Babbo Natale, ricordo, su Amazon Prime Video in abbonamento, quindi a disposizione di tutti gli abbonati. Boris, grazie, ci sentiamo la prossima settimana.
Alla prossima settimana e buon cinema.
È arrivato il momento di svelare i nomi dei vincitori del nostro game di 7 giorni fa.
Alabama, dov'è la coca? E dov'è Clarence? Quando torna?
Mi dispiace, ma hai sbagliato stanza. Io mi chiamo Sally. Coca non ne abbiamo, ma fuori c'è un distributore di Pepsi.
True Romance, Una vita al massimo in italiano, di Tony Scott, film del 1993 con Christian Slater e Patricia Arquette. Lo hanno indovinato e lo vincono in un'edizione speciale, tra l'altro, con tutta una serie anche di extra molto interessanti. Maria Laura Carnaroli di Piagge, Terre Roveresche, io leggo per esteso, provincia di Pesaro Urbino, e Gabriele Letta di Roma sono i due nostri ascoltatori che riceveranno il DVD di questo film, Una vita al massimo, che ci facciamo raccontare da Giulio San Giorgio, direttore di FinTV. Ciao Giulio.
Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, Clarence sposa la Squillo Alabama e regola i conti con il suo protettore uccidendolo, però per sbaglio porta via a questi una valigia piena di cocaina che appartiene alla mafia. Tony Scott, ha avuto carta bianca sulla sceneggiatura di Quentin Tarantino, gli rende merito tradendolo. Cambia il finale duro e mantiene il racconto invece su un tono romantico surreale in una dimensione fiabesca. Il film comunque è un fuoco di fila di tarantinismo sotto il nome tutelare di Elvis, dove si rimanca l'amore per i film d'arte marziale e fumetti, il porno, le telenovele, le montagne russe e gli hamburger, i dialoghi sboccati e i caratteri estremi, la violenza e i tatuaggi, ed è pieno di scene assolutamente madri indimenticabili con un grandissimo cast, e siamo contenti che CG Entertainment l'abbia riportato in home video.
Giulio, passiamo come sempre alle segnalazioni dai palinsesti in chiaro della prossima settimana. Domenica su Rai Storia alle 21:20, prima serata, c'è un grande film di Gianni Amelio, Colpire al cuore.
Sì, questo è un film che amo davvero molto. Gli anni di piombo, quando fu fatto questo film, non erano ancora finiti, e in tanti alla mostra di Venezia, dove viene presentato nell'82, giudicarono questo film inopportuno, fraintendendolo come molto spesso il cinema di Amelio è stato frainteso, basti vedere l'ultimo Mamet. Non si tratta di un film sul terrorismo come, come Mamet non è un film su Craxi, ma è un film sul rapporto difficile tra un padre e un figlio, dove a fare da sfondo sono l'incomunicabilità, il dubbio, il sospetto, più della lotta armata, che invece è una sorta di McGuffin. E questo in fondo è veramente il lavoro hitchcockiano di Amelio, che oggi dimostra in pieno la propria modernità espressiva, confermandosi come uno tra i migliori titoli dell'autore.
Martedì invece su Iris alle 23:20 un super classico del western di tutti i tempi, Sentieri selvaggi di John Ford.
Che dire di Sentieri selvaggi? Pura scrittura del mito, di un archetipo che riguarda il passaggio di un'America verso quella che chiamavano civiltà, ma anche un film sull'universalità della dimensione umana, con la riflessione che John Ford fa sulla vecchiaia attraverso una rappresentazione, il passaggio delle stagioni, l'invecchiamento progressivo e inesorabile dell'eroe, che non a caso è un fatto che mandava in visibilio uno dei più grandi registi della storia del cinema, con Ford ovviamente, che è Akira Kurosawa. Questo è veramente un capolavoro senza se e senza ma, che omaggeremo tra l'altro nel prossimo numero di Film TV in edicola martedì.
Grazie Giulio, appuntamento alla prossima settimana.
Ciao Franco, alla prossima settimana con le nostre segnalazioni.
E siamo giunti alla conclusione della nostra trasmissione. Come sempre, l'epilogo è legato allo svelamento del film misterioso con cui abbiamo giocato oggi. Si trattava di Joker. Molti di voi l'hanno indovinato, ma era una collection edition di Joker, quindi è una riedizione del film davvero in una chiave molto molto nuova e innovativa per quanto riguarda la parte on video. Settimana prossima vi daremo i nomi dei vincitori, noi saremo qui come sempre il sabato alle 18, anche per tutte le feste natalizie, a raccontarvi tutto il cinema che c'è, ma anche in una puntata speciale di Natale, in una di Capodanno, per fare un po' il punto su questo stranissimo anno del cinema e sulle prospettive che ci aspettano l'anno prossimo. Grazie per averci seguito, un saluto da Franco D'Assisi.